osservo fatti e cerco spiegazioni sui fatti. Quindi consentitemi di svolgere anche qui questo ruolo che mi è congeniale, citerò alcuni fatti e poi chiederò delle spiegazioni, visto che ho la possibilità di avere a che fare con due esperti, uno dei quali, Guido Corso, peraltro è esperto per me due volte, essendo stato mio professore, quindi da questo punto di vista gioco in casa. Primo fatto, oggi i giornali riferiscono di una affermazione del procuratore nazionale antimafia Piero Grasso che dice che attualmente ci sono 172 enti pubblici sciolti o commissariati in seguito all'accertata infiltrazione di mafia. Il prefetto di Palermo, Giosuè Marino, in una trasmissione che stamattina ha mandato in onda la mia radio, comunica che ci sono attualmente disponibili più di 2.000 beni confiscati alla mafia che aspettano di essere destinati a usi sociali. Alcuni di questi beni, ce ne siamo occupati per questo in trasmissione, vengono per esempio richieste da scuole palermitane che hanno la possibilità di utilizzare determinati manufatti per fare le palestre che non hanno. Ecco, qui puntualizziamo un fatto. Queste notizie è possibile leggerle oggi, voi potete leggerle oggi. Quanti 30 anni fa come me avevano 20 anni o poco meno come voi non potevano leggerle. Quindi quando il procuratore Messineo dice qualcosa si è fatto, ha perfettamente ragione. Ed è bene che teniamo sempre ben presenti le cose che vanno bene o che sono positive, soprattutto quando si parla di contrasto della mafia. La seconda considerazione è che anche nel campo della trasparenza, come ci ha detto prima il professor Corso e poi il dottor Messineo, qualcosa è cambiato. Ecco, per esempio, non si è parlato, ne parlo io perché sono cose che mi hanno colpito, oggi, a parte le cose che sono state dette da Corso e Massineo, ce ne sono altre. Per esempio, il cittadino può accedere agli atti amministrativi in una misura maggiore di quanto non gli fosse possibile prima. Se uno ha in corso una pratica, ha chiesto un'autorizzazione per ottenere il permesso di costruire, può a un certo punto raggiungere negli uffici il percorso e vedere come vanno le cose. E il funzionario è costretto a far vedere. E più cose la pubblica amministrazione è costretta a far vedere, meno cose può nascondere, meno spazio hanno gruppi di mafia. C'è anche la possibilità di partecipare di più al processo amministrativo, come si suol dire. Cioè, se a un certo punto io voglio sapere a che punto è la mia pratica per ottenere l'apertura di un supermercato, posso aver conto degli atti che sono stati finora compiuti, delle domande che sono state presentate da altri, del percorso che queste altre domande hanno fatto e via dicendo. E questi sono fatti, ce ne sono purtroppo altri, che tutte le inchieste giudiziarie degli ultimi 2-3 anni mettono sempre a nudo una impressionante capacità della mafia di infiltrarsi ancora nella pubblica amministrazione. E vediamo un numero sempre maggiore, pare che ci sia una ripresa al riguardo, di esponenti dell'amministrazione legale, di professionisti, di tutte, che collaborano con i mafiosi per ottenere dei vantaggi. Perché questo può succedere? Ecco, perché se molto è cambiato abbiamo ancora come dato certamente sconfortante quello che vi ho appena detto, un alto numero di persone che sempre più vengono scoperte in un rapporto di collusione con la mafia e un sempre maggior numero di mafiosi o di imprenditori mafiosi che riescono a infiltrarsi nella pubblica amministrazione. Tra le cose fatte, per esempio, mi pare che lo ricordava il procuratore Messineo, c'è appunto quella della stazione unica appaltante. Si è realizzata, comincia a muovere i primi passi adesso in Sicilia, dopo 17 anni rispetta la legge che l'ha istituita, ma va avanti. C'è per esempio un altro istituto che funziona o che dovrebbe funzionare, che è il cosiddetto sportello unico, nel senso che un imprenditore che deve ottenere delle autorizzazioni, invece di andare nei vari uffici, perché purtroppo i passaggi sono tanti, si può rivolgere a un solo ufficio. Però, mentre la stazione appaltante muove i primi passi adesso, e non si sa ancora qual è il grado di efficienza che ha raggiunto nel suo funzionamento, lo sportello unico funziona male, questo lo riconoscono tutti, perché ha pochi mezzi, perché ha poco personale, perché quel personale non è stato adeguatamente formato e via dicendo. E questo è già un punto fondamentale, che non basta in una regione come la Sicilia o in un paese come l'Italia fare le leggi, se poi non si ha la capacità di renderle operanti. Ma io vorrei fare, ecco la prima domanda, sia al procuratore Messineo sia al professore Guido Corso. È sufficiente fare tutto quello che si è fatto? Maggiore trasparenza della pubblica amministrazione, sportello unico, concentrazione delle attività di appalto in unica stazione, partecipazione del cittadino alla conoscenza delle procedure amministrative, diritto di accesso agli atti. Se non si interviene in quello che a mio avviso è un punto cruciale, che noi viviamo in un paese, in uno Stato, in cui lo Stato, volendo controllare troppo e molto, finisce col non controllare lungo, anzi finisce col dare spazio ai suoi nemici. Voi sapete che in questa regione un imprenditore che vuole aprire una industria ha bisogno di qualcosa come 60 o 70 autorizzazioni da parte della pubblica amministrazione? Cerchiamo di scomporre che cosa c'è dietro questa pluralità di controlli. Ve lo dico io, c'è la necessità per chi aspira a ottenere un permesso di dovere ovviamente chiederlo all'ufficio competente. Siccome deve far presto, questa possibilità che l'ufficio di competente ha di dare un permesso è esposta a due alternative. O trovi un burocrate onesto che a un certo punto dà la concessione in base a un accertamento oggettivo dei requisiti, oppure è un funzionario disonesto che ti dà l'autorizzazione solo in cambio di qualcosa. Se questo rischio lo moltiplichi per 70, ecco che ti trovi dinanzi ad una pubblica amministrazione la quale è ovviamente esposta a un rischio di infiltrazione altissimo da parte di chi, come Messineo ricordava, ha bisogno di un rapporto con la pubblica amministrazione per ottenere quella presenza nell'economia che costituisce un suo obiettivo fondamentale. Allora, insieme alla esigenza di semplificare le procedure di cui se ne ha parlato, non c'è quello di ridurre il numero di controlli che a mio avviso è altissimo? Prima domanda per Corso e per Messineo. E faccio un'altra considerazione anche qui esaminando dei fatti, e vi dico subito, non vorrei che fosse una considerazione impertinente, se lo è ci sono qui professori esperti che potranno bacchettarmi. Noi abbiamo oggi in questa città, vogliamo esaminare alcuni fatti? Bene, il presidente dell'Istituto Case Popolari ha denunciato qualche giorno fa, sempre a questa trasmissione radiofonica, che esistono qualcosa a Palermo come 300 case popolari che possono essere date a chi ne ha legittimo diritto, persone bisognose, ma molte delle quali sono abusivamente occupate da persone che hanno livelli di reddito superiori a quelli previsti o addirittura sono proprietari di un altro appartamento. E ci troviamo a dover registrare una persona che è una signora anziana, con un marito disoccupato e un figlio malato che vive in un leccatoio che gli viene offerto pietosamente da amici, è sicuramente un signore che dispone di un appartamento in proprietà e che occupa occupa abusivamente una casa popolare. Ci sono nella nostra arteria principale, che è la circonvallazione, degli spazi che sono i sottopassi che dovrebbero consentire una sicurezza ai pedoni, che sono diventate delle discariche, nella migliore delle ipotesi e nella peggiore, ricettacolo e rifugio di tossicodipendenti e gruppi malavitosi, al punto che gli esponenti della ditta che dovrebbe, della ditta pubblica che dovrebbe provvedere alla pulizia della città, hanno esplicitamente detto che lì non mandano i loro operatori perché hanno paura di fare brutti incontri. Non siamo in una landa desolata di Palermo, siamo alla circonvallazione. Che cosa voglio dire con questo? Che io vedo una tensione bassa della pubblica amministrazione a garantire quel controllo di legalità sulle questioni minime che poi costituisce il presupposto di una sensazione o di una presunzione che la mafia e i gruppi malavitosi possono avere per quanto riguarda la infiltrazione nella pubblica amministrazione. Dico e chiedo al procuratore Messineo se questo non è un punto essenziale, quello di un controllo più stretto della pubblica amministrazione per garantire la legalità nel territorio, che dovrebbe, a mio avviso, essere uno dei suoi requisiti fondamentali, specialmente in una regione dove il rischio di una presenza mafiosa e della sua infiltrazione nell'istituzione pubblica resta alto. Ecco, io mi fermo qui, spero di avere delle buone risposte.
Io volevo chiedere al professore Corso un chiarimento sul sistema di cooptazione della pubblica amministrazione. Perché quando si parla appunto di infiltrazioni, bisogna tenere conto del fatto che le infiltrazioni non sono solo sotto forma di pressioni, ma come diceva appunto il direttore del Giornale di Sicilia, sono anche sono più presenti, ecco, più capillarmente distribuite all'interno proprio del sistema. Allora può vedere un po' questo rapporto tra pubblica amministrazione, sistema di cooptazione e eventualmente anche il campo della politica, se il professore vuole avventurarsi. Io sono il professore Daga, ti insegno al liceo Meli.
Giovanni Pepi, il direttore del Giornale di Sicilia, ha posto sostanzialmente due serie di domande. Cercherò di rispondere brevemente, anche perché mi auguro che possano suscitare un dibattito. La domanda generale è se tutto quello che abbiamo detto oggi, tutti i sistemi di contrasto all'infiltrazione mafiosa nella pubblica amministrazione, costituiscono un sistema sufficiente a fermare queste infiltrazioni. Ebbene, chiaramente no. Non è un fenomeno troppo complesso, troppo articolato perché si possa pensare ad un sistema che ci dia garanzie di finirla con l'infiltrazione nella pubblica amministrazione. Quando parliamo di sistemi, di metodi, di ricerca di rimedi, evidentemente facciamo un discorso a grandi linee. Sono rimedi che potranno ridurre notevolmente, diminuire, portare a livelli fisiologici l'infiltrazione nella pubblica amministrazione, eliminarla purtroppo no. Poi Pepi si è chiesto, dice, ma non sarà anche che esistono troppi controlli, esiste troppa ingerenza della pubblica amministrazione, con una espressione che ogni tanto leggiamo sui giornali, troppo Stato e poco mercato. Questa è un'osservazione giustissima che io condivido. Quando sentiamo che ci vogliono 70 diverse autorizzazioni per aprire un'impresa, chiaramente voi capite bene che ognuno di questi 70, singolarmente ed individualmente presi, ha un potere di veto, può cioè bloccare l'iniziativa imprenditoriale. Allora è chiaro che se ci sono tutti questi poteri di veto, tutte queste possibili convergenti, è facile che in questo sistema così complicato si introduca l'infiltrazione illecita, l'indebita forma di ingerenza da parte della mafia. È chiaro che se avessimo un sistema meno complesso, più semplice, più concentrato, con un potere unico che valuta l'iniziativa ed in modo trasparente la autorizza o non la autorizza, con possibilità di reclamo, eccetera, anche la possibilità di infiltrazione indebita sarebbe grandemente ridotta. Certo che questo è un problema di cui la politica, intesa come arte di governo, come arte delle decisioni, dovrebbe avere la sua influenza. Naturalmente però in questo campo teniamo presente che ci sono dei settori nei quali necessariamente la pubblica amministrazione deve ingerirsi. Pensiamo agli appalti pubblici. Gli appalti pubblici non li possono fare i privati, se sono pubblici li deve fare la pubblica amministrazione. Quindi ci sono delle aree in cui fatalmente, per esempio l'urbanistica, il potere pubblico deve dire l'ultima parola. Il problema è che dovrebbe dirla in condizioni tali da rendere, non da evitare, perché evitare non sarà possibile, non ci sono sistemi umani perfetti, ma perlomeno da rendere possibile la forte limitazione dell'ingerenza della pubblica amministrazione. Poi Pepi ha citato altri due casi, quello dei sottopassaggi, che è indubbiamente un problema di ordine pubblico. Quello delle case popolari che non vengono distribuite, anche questo è un grossissimo problema, però io qui vorrei osservare che l'Istituto Autonomo Case Popolari ha dei mezzi giuridici per reagire a questa. L'Istituto può promuovere delle azioni per la revoca dell'assegnazione, può chiedere la restituzione di questi immobili, può fare tante altre cose, quindi la denuncia pubblica è una bellissima cosa, che il funzionario vada al Giornale di Sicilia a denunciare queste cose, ma il funzionario dovrebbe anche attivarsi in quei percorsi che esistono per realizzare poi questo obiettivo. Ma io non voglio parlare di queste singole questioni che poi hanno un interesse relativo, perché il problema posto è globale. Indubbiamente in una società come quella siciliana è la legalità complessiva quello che conta nella lotta contro la mafia. Noi dobbiamo combattere la mafia come fenomeno criminale, e questo tocca alla polizia e alla magistratura. Dobbiamo cercare di fermare le infiltrazioni mafiose nella pubblica amministrazione, e questo tocca alla pubblica amministrazione di darsi delle regole di cui abbiamo parlato, lo possiamo approfondire. Dobbiamo creare un clima di legalità complessiva, perché se il clima è quello di legalità complessiva, cioè se la legge viene osservata sempre, mi rendo conto che non potrà essere osservata in ogni minuto della giornata, ma se viene di massima, viene osservata, cioè se viviamo in una città pulita, in una città dove le regole che ci sono vengono osservate da tutti, ecco che la mafia necessariamente troverà meno spazio per le sue attività. È tutto qui il problema.
L'argomento dello spoil system richiede una grandissima attenzione anche dal punto di vista proprio di quella che è la formula contrattuale con cui la Regione Siciliana ormai vive. E questo argomento io lo vorrei proporre perché molti di questi ragazzi che usciranno dai licei vedranno nelle loro prospettive di vita un ufficio della pubblica amministrazione. Allora, che cosa viviamo nella pubblica amministrazione da tanti anni? Viviamo questo meccanismo folle dello spostamento dei funzionari in funzione delle attenzioni che la politica dedica ai diversi argomenti, e non viviamo da tanti anni, e questo è il quesito che pongo al professore Corso, il meccanismo inverso. Cioè, qual è l'aspetto, consentitemi un termine molto virgolettato, premiale per la pubblica amministrazione che adempia al proprio dovere? Quali sono i fatti procedurali che nell'ambito dell'accelerazione della spesa per i fondi di Agenda 2000, quali sono i fatti che consentono alla pubblica amministrazione di dire ho dato le case popolari a tutti quelli che ne hanno diritto? Quali sono i metodi che possono dire tu amministrazione hai ben adempiuto al tuo dovere di consentire ai ragazzi dei licei di Palermo di avere la palestra che non hanno? Oppure quali strumenti tu amministrazione ai sensi di leggi metti in moto perché i ragazzi che girano la città con la pettorina dei ausiliari del traffico siano figli di un ufficio di collocamento che consente il diritto a tutti e non soltanto alle assunzioni per chiamata diretta consentite dalle leggi che oggi regolano la pubblica amministrazione? Se questo lo moltiplichiamo n volte, lo moltiplichiamo in tutti i piccoli comuni, lo moltiplichiamo nelle grandi città, lo moltiplichiamo nell'amministrazione regionale, devo dirvi che la situazione, per chi conosce l'amministrazione regionale, è molto preoccupante. La regione siciliana è quella che ha i 17.000 dipendenti di ruolo e arriva ai 35.000 non di ruolo. E qual è stato, e questa è una cosa che ognuno di voi avrà visto, qual è sempre stata l'attenzione sacrosanta della magistratura verso gli incendi che guarda caso scoppiano nei boschi siciliani quando il contratto agli stagionali della forestale non viene rinnovato? E allora, a fronte di un aspetto, chiamiamolo sindacale, di contrattazione che dice cosa deve fare, cosa non deve fare il dipendente della pubblica amministrazione, ecco che qui scatta, per chi vive ogni giorno con le pratiche sul cassetto, un grande problema di quale è l'inverso del meccanismo, cioè rispetto al rischio che si corre a essere ligi, a essere corretti nella propria attività, il meccanismo inverso che dice tu devi farlo perché così otterrai un risultato di pubblica amministrazione, otterrai il rispetto di un diritto, eccetera. Ricordatevi, proprio perché parliamo di pubblica amministrazione, la nostra amministrazione ha lasciato due funzionari assassinati, Bonsignore e Filippo Basile. Quindi sono degli ambiti che hanno un legame con la mafia altissimo per tutto quello. Voi pensate a tutto quello che è progettazione, e finisco molto brevemente. Leggiamo ogni giorno, e anche grazie al giornale di Sicilia, che il comune di Palermo non riesce a finire il piano per il recupero delle facciate del Cassaro perché l'ufficio competente non ha ottemperato entro i termini previsti. Vi dico, da architetto, che ci voleva? Perché noi dobbiamo sentire, faccio l'ultima cosa e mi fermo, quando crollò la cupola del Duomo di Noto, venne il Presidente della Repubblica Scalfaro, andò in giro per Noto con accanto un alto funzionario dell'amministrazione dei beni culturali e indicò la facciata di una chiesa e disse: guardi, c'è dell'erba che sta crescendo, se non si toglie farà danno a quel campanile. Il funzionario disse: sì sì, lo sappiamo, c'è un progetto di restauro complessivo. Scalfaro lo fermò e gli disse: se mi dà una scala ci vado io. Allora, questo è quello che la pubblica amministrazione dovrebbe riuscire ad avere come norma, e in questo modo, se la norma consentisse questo, le infiltrazioni mafiose non le vivremmo quotidianamente. Grazie.
Il professore Corso ha detto che per accedere alla pubblica amministrazione si fa un concorso. Si dovrebbe dire si faceva un concorso, perché qui a Palermo, in Sicilia, ultimamente sono stati assunti e saranno assunti decine di centinaia di persone senza passare per un concorso, per cui molti di questi ragazzi, uno sì e uno no, diceva il procuratore, saranno assunti, altri no. Ma questo che sarà assunto, come sarà assunto? Perché c'è una cooperativa ICS finta, cooperativa sociale, l'altro non è riuscito a entrare nel meccanismo della cooperativa e sarà assunto. Noi abbiamo nelle nostre scuole tante persone che fanno servizio in segreteria, certo lodevole, ma non sono passati per un concorso. E questi ragazzi o i loro fratelli maggiori, che pure avrebbero bisogno poi di trovare un posto, se non hanno la via costituzionalmente prevista del concorso, nemmeno uno su due, oppure dovranno farsi la guerra tra poveri per poter avere una visibilità lavorativa. Quindi io credo che dovremmo richiamare le amministrazioni locali a riprendere questo principio costituzionale del concorso. Dice: ma poi ci saranno anche la raccomandazione, cose. Ma intanto la via è quella, la via maestra, le vie traverse di cooperative sociali e quant'altro veramente sono una deviazione molto, molto infausta, devo dire. Per quanto riguarda il tema più diciamo, generale, specifico, trattato, io sono molto contento che sono stati indicati tutti i meccanismi positivi e a volte sfavorevoli a un buon funzionamento della pubblica amministrazione nel rapporto con la politica e nel rapporto con l'eventuale infiltrazione mafiosa. Però sembra che tutto si possa risolvere con una buona dinamica di questi meccanismi, cioè spoil system, quest'altro, oppure avvicendamento, sono ovviamente delle strade, però se non c'è una motivazione etica nei funzionari, se i funzionari pubblici posti dal politico o per concorso non sono motivati eticamente, non potrà mai esserci chiusura all'infiltrazione mafiosa. Cioè, questo è un punto importante, cioè non illudiamoci che migliori leggi, che certamente servono, io insegno diritto, migliori meccanismi certamente servono, però se l'amministratore non è motivato eticamente, cioè se non ha un senso della vita che vale la pena di spendere in certo modo, non si andrà da nessuna parte. Cioè i vari Basile o i Bonsignore o Giaccone, il dottore Giaccone e quanti altri, sono numeri di una mano o sono tanti davvero presenti nella nostra pubblica amministrazione? Questa è una questione di fondo.
Io volevo sapere, secondo appunto quale criterio è possibile fare un discorso così marginale appunto tra i funzionari appunto della regione e la mafia, quando sappiamo che ci sono diverse persone, come ricordava appunto la ragazza che ha parlato prima di me, che sono state indagate per concorsi esterni all'associazione mafiosa, sono state anche fatte intercettazioni ambientali in cui venivano a colloquare appunto capi mafiosi con diretti appunto collaboratori, ad esempio anche al presidente della regione Toto Cuffaro, dove chiedevano di mettere in certe posizioni relativamente importanti alcune persone che allora sarebbero state appunto abbastanza gradite. E volevo un'altra domanda appunto proprio abbastanza materiale: perché persone che guadagnano 15.000 euro al mese possono prendersi anche all'interno, ad esempio, del Pazzo Normanni un caffè a 75 centesimi, oppure camminare con le auto blu e scorazzare dove vogliono, andare a fare le feste a Bruxelles con le coppole e festeggiando col caviale con i nostri soldi, e poi c'è gente che non può arrivare alla fine del mese e che ricorre appunto alle attività mafiose o che possono aiutare certe persone? E cosa può fare appunto, cosa fa e cosa dovrebbe fare appunto la nostra assemblea regionale per cercare di estromettere certe persone?
Sono Salvatore Calabrese, l'ITC Francesco Ferrara, quinto anno. Volevo sapere quali sono i controlli sulla pubblica amministrazione e sui suoi funzionari, perché poco fa il signore diceva sempre che sono funzionari che non rispettano, tra virgolette, le regole. Quali sono, diciamo, le procedure per controllare queste persone? Quali sono i provvedimenti che possono essere presi?
Io prenderò in considerazione le domande che più specificamente riguardano i profili della pubblica amministrazione. Cooptazione. Immagino che il docente che ha posto la domanda intendesse fare riferimento ai sistemi di reclutamento, intendendo che il reclutamento nella pubblica amministrazione, anziché essere svincolato dalla scelta politica, così come imporrebbe anche la Costituzione, finisce col dipenderne. Da qui l'opzione per la chiamata diretta anziché per il concorso, per le cooperative sociali anziché per il concorso e via dicendo. Sicché la domanda finisce col saldarsi all'altra posta dal docente di diritto. Questo è una delle grosse anomalie del nostro sistema, non del sistema giuridico, perché il sistema giuridico è fondato su un principio netto in senso diverso, cioè dire, l'articolo 97 della Costituzione richiede che ai pubblici uffici si acceda mediante concorso, e il concorso è non soltanto una garanzia, per così dire, di meritocrazia, ma anche una garanzia di indipendenza del dipendente pubblico dal vertice politico, dal momento che il suo accesso all'ufficio non dipende dalla scelta del politico, cosa che viceversa viene rovesciata nei sistemi di reclutamento extra concorsuale che soprattutto in Sicilia sono massicciamente praticati, direi, da sempre. Ma il problema non è soltanto della relazione tra questa alterazione e la mafia, perché direi che il problema è ancora più vasto, cioè dire, finisce con l'influire sul cattivo funzionamento della pubblica amministrazione, addirittura finisce con l'influire sulla cattiva fattura della legislazione, perché anche se, diciamo, secondo l'opinione corrente la legge la fanno i parlamentari o la fanno i consiglieri regionali, in realtà i disegni di legge vengono nella grande maggioranza predisposti nell'ambito delle amministrazioni. Amministrazioni che oggi sono fatte anche ai vertici di gente assunta senza concorso, quindi squalificata culturalmente e quindi incapace di produrre anche sul piano legislativo quei prodotti che viceversa sarebbero richiesti. Inutile dire che questo sistema finisce anche col diffondersi sul piano culturale, nel senso che il giovane che viene posto di fronte all'alternativa drammatica, che ha delineato il procuratore Messineo. Io sono un po' meno pessimista di lui, diciamo il 50% probabilmente è una cifra un po' troppo elevata, io credo. Comunque c'è una quota di disoccupazione giovanile che in una larga percentuale punta sul percorso politico per accedere all'impiego pubblico anziché sul merito, sullo studio e via dicendo. Si dice la pubblica amministrazione è popolata di persone che sono state condannate in primo grado o sono state comunque indiziate in reati gravi anche contro la pubblica amministrazione. Devo dire che la legislazione ha introdotto dei correttivi. C'è una legge di alcuni anni addietro la quale prevede la sospensione obbligatoria di soggetti che abbiano subito condanne anche non definitive per una serie di reati, sospensione obbligatoria nel senso che è un effetto automatico della condanna, non un risultato di una determinazione autonoma dell'amministrazione, e questo tipo di misura è stato contestato davanti alla Corte Costituzionale nel senso che escluderebbe l'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione di valutare di volta in volta l'opportunità o meno della sospensione. E la Corte Costituzionale ha fatto salva la legge dicendo che proprio perché l'amministrazione questo potere lo esercita raramente è inevitabile che ci si affidi a dei meccanismi automatici, qual è l'effetto automatico della condanna in primo grado. Controlli. Se noi dovessimo guardare e limitarci al quadro legislativo dovremmo dire che il sistema italiano conosce una quantità di controlli così sterminata come pochissimi altri sistemi. Abbiamo controlli sugli atti che sono stati per la verità ridimensionati negli anni recenti anche per effetto della riforma costituzionale, i controlli di legalità sugli atti o di legittimità, ma sono stati introdotti i controlli di gestione, sono stati introdotti i controlli strategici, sono stati introdotti i controlli sul rendimento dei dirigenti, ci sono i controlli sui risultati, il controllo sul risultato anche è funzionale alla corresponsione di benefici economici. Qua faccio riferimento alla domanda di chi diceva ma quando il funzionario pubblico agisce bene, quali sono gli incentivi perché possa continuare a farlo? Gli incentivi ci sono sulla carta, ovviamente diciamo, la sindacalizzazione pazzesca del nostro sistema dell'impiego pubblico ha fatto sì che questi benefici vengano distribuiti a pioggia in maniera egualitaria e quindi in una maniera che prescinde del tutto dai risultati. Cosa significa questo? Cioè il fatto che vi sia la previsione di controlli anche di tipo capillare non è una garanzia sufficiente né della legittimità dell'attività amministrativa né della impermeabilità dell'amministrazione rispetto alle interferenze mafiose. Faccio riferimento alla prima domanda, che è quella probabilmente di portata più ampia, che è stata posta da Giovanni Pepi. È sufficiente fare tutto quello che si è fatto se non si interviene sulla onnipotenza dello Stato? Cioè il quesito che in altre parole il condirettore del giornale Sicilia propone è questo, cioè dire ma siamo sicuri che la quantità enorme di condizionamenti amministrativi all'attività privata non contribuisca a facilitare l'interferenza mafiosa nell'attività dell'amministrazione? Io diciamo non saprei dare una risposta di questo tipo. Quella, la risposta più generale che mi prospetto è un'altra, cioè dire l'enorme quantità di controlli amministrativi sull'attività sociale, soprattutto sull'attività economica, costituisce uno degli elementi di inefficienza più grave del nostro sistema politico-economico. L'Italia fa parte dell'OCSE, come voi sapete, dell'Organizzazione dei Paesi sviluppati. L'OCSE annualmente redige delle classifiche sul piano della competitività tra i vari sistemi paesi. La competitività è un indice che viene calcolato sulla base del fatto che un certo sistema sia capace di attrarre investimenti stranieri o non lo sia. Ebbene, mentre per esempio l'Irlanda è da alcuni anni al primo posto, perché è più facile e più rapido l'investimento di qualunque altro paese dell'Ocse, l'Italia figura tra gli ultimi posti alla classifica, e figura gli ultimi posti alla classifica proprio per le ragioni che Pepe indicava. Saranno 60, saranno 70, saranno 50, ma la difficoltà di avviare un'attività economica imprenditoriale generata dall'eccesso di condizionamenti amministrativi è una ragione non ultima del fatto che l'investimento straniero in Italia o settentrionale nel sud sia scoraggiato. Il procuratore Messineo ne indicava un'altra fondamentale ragione: l'investimento nel sud, sia straniero sia settentrionale, è scoraggiato dalla insicurezza che proprio il tessuto mafioso nega nega all'attività imprenditoriale. Altre domande sono di portata o più decisamente politica. Quando si pone il problema, la mafia dipende dall'amministrazione o dalla politica? O involgono problemi addirittura di eguaglianza sociale, di modelli sociali negativi, quando si dice l'eccesso di auto blu o i privilegi di cui godono i deputati regionali? Non vorrei soffermarmi su questo punto perché il discorso rischia di diventare qualunquistico. Un'ultima considerazione farei a proposito degli esempi prospettati da Pepi di abusi privati tollerati dalle pubbliche amministrazioni. E questo direi che questo sì che è un terreno di cultura della mentalità mafiosa. Perché se il cittadino avverte che gli abusi non vengono puniti, che a partire dall'abusivismo edilizio sino all'occupazione indebita delle case popolari, cioè dire, se il cittadino avverte che viene meno il fondamento della società civile, che è appunto della sostituzione della forza e del monopolio della forza da parte dello Stato all'esercizio della violenza privata, ebbene la tentazione a imboccare i canali mafiosi o la tentazione ad avvalersi di questi canali sarà certamente accresciuta.
Per fortuna alcune delle cose che ha detto il professore Corso mi sollevano dal compito di dovere, perché mi ripeterei e certamente le direi peggio. E per quanto concerne le sanzioni contro i pubblici funzionari, ovviamente aderisco a tutto quanto ha esposto il professor Corso. Queste sanzioni esistono, ci sono delle sanzioni che possono essere applicate provvisoriamente, delle forme di sospensione, delle forme di interdizione dall'esercizio dell'attività che possono essere applicate durante il procedimento penale, quindi il funzionario che si trova sotto processo per determinate cose può essere destinatario di queste misure che gli impediscono di continuare a svolgere la propria attività e quindi in un certo senso ripristinano un quadro di legalità. Però tenete presente un problema. Secondo la nostra Costituzione contiene un principio, il principio che nessuno si reputa colpevole se non con una sentenza definitiva. Di questo dobbiamo pur tenerne conto, perché è un principio contenuto nella Costituzione e quindi un principio fondante della nostra Repubblica. Non stiamo parlando così di una legge qualunque, stiamo parlando della Costituzione. Questo in un certo senso crea una remora a poter applicare delle sanzioni vere se non in presenza di un accertamento definitivo dell'autorità giudiziaria. Di questo dobbiamo pur tenerne conto. Comunque il sistema di sanzioni esiste e il problema è di attivarlo e di farlo funzionare. Come pure, per rispondere ad un'altra domanda che è stata posta, mi pare, da una studentessa, esiste anche un sistema, diciamo, di filtro nei confronti, in materia di pubblici appalti, nei confronti di chi è soggetto a determinate situazioni, si trova in una situazione di collegamento, di sospetto collegamento con la mafia, perché dopo l'aggiudicazione ogni impresa nei pubblici appalti di maggiore rilevanza deve presentare un certificato rilasciato dalla prefettura. La prefettura fa le sue indagini e indipendentemente da una sentenza definitiva, perché se c'è una sentenza definitiva non ne parliamo proprio, ma se sono accertati collegamenti con il mondo della mafia, con il mondo della criminalità organizzata, l'impresa viene esclusa. Anche qui il problema qual è? Che ovviamente il mafioso si guarda bene dal concorrere in prima persona per i pubblici appalti, ricorre ad un sofisticatissimo sistema di interposizioni, di persone apparentemente insospettabili che sono intestatari dell'impresa, eccetera, proprio per eludere questi controlli che esistono. Quindi anche lì è un problema di indagini, ma diciamo il sistema c'è. Poi è stato posto il problema della politica. Non è il mio ambito specifico, io faccio il magistrato, ma non mi voglio sottrarre, perché con i giovani io credo che ci voglia chiarezza in queste cose, perché altrimenti i giovani hanno un sesto senso, quando viene loro propagandata merce avariata se ne accorgono immediatamente. Certo che esiste il problema della politica, è chiaro che se vivessimo in un mondo ideale in cui i dirigenti politici sono tutti esemplarmente orientati a non avere rapporti con il mondo della criminalità organizzata, a recidere questi rapporti, parallelamente certo ci potrebbe anche essere il funzionario deviato e deviante, questo in ogni sistema è possibile, ma certamente l'impronta complessiva della pubblica amministrazione ne riceverebbe un positivo influsso. Ma questo è un problema della politica e quindi dei cittadini. Noi abbiamo un sistema politico fondato su libere elezioni, in cui il cittadino può scegliersi i suoi rappresentanti. Fra qualche anno, probabilmente molto presto, perché molti di voi forse hanno più di 18 anni, sarete chiamati a votare. È quella la sede in cui il problema va posto e risolto. Che esista è indubbio, nessuno lo può negare. La sede della soluzione non può essere trovata in leggi astratte, va trovata nei comportamenti concreti dell'elettorato. Da ultimo, e molto brevemente, perché l'argomento richiederebbe un intero convegno e quindi non è possibile, risponderò alla domanda che era stata posta inizialmente sulla situazione attuale della mafia, in brevi cenni. La situazione attuale della mafia è questa: noi rileviamo dal fatto che non avvengono omicidi di mafia se non pochissimi, ce ne sono stati proprio che si contano sulle dita di una mano, mentre prima viaggiavamo nell'ordine delle decine e forse delle centinaia ogni anno, pensate un po'. Dal fatto che la mafia non avvengono più omicidi di mafia, deduciamo che la mafia per il momento è stata costretta per il momento ad accantonare la prospettiva di violenza e si è, come si dice, ingrottata, cioè si è sommersa, adotta una prospettiva di basso profilo, proprio per sfuggire alle indagini, per essere meno visibile alle indagini. Allora che cosa fa? Si è data vita onesta? No, neanche per sogno ovviamente. Fa altre attività, continua a praticare le estorsioni, continua a praticare l'inquinamento della pubblica amministrazione e della vita economica, continua a reinvestire illecitamente, a riciclare quei capitali che ricava dai traffici illeciti e dalle estorsioni. Quindi lo stato attuale della mafia è questo, la nuova strategia sarà quella, nuova poi per modo di dire perché la pratichiamo da molti anni, ma ci auguriamo di farlo ancora meglio nei prossimi anni, sarà quella di incalzare la mafia su questo terreno proprio per precluderle questi spazi di inquinamento della vita pubblica.
Grazie, io ho fatto delle domande, ho ottenuto delle risposte di cui sono ampiamente soddisfatto, lo sono al punto che adesso mi permetto di osare brevemente qualche affermazione, e sono convinto, alla luce anche delle cose che ho sentito, delle analisi che Corso e Messineo hanno fatto, che noi siamo in grado tanto più di ridurre e contenere le infiltrazioni nella pubblica amministrazione, quanto più siamo capaci di imprimere una svolta che, scusate la parola che può apparire esagerata, definirei una svolta culturale. Vedete, quando il nostro amico architetto ha fatto l'esempio, ha ricordato quella battuta di Scalfari che dice "datemi la scala che ci vado io", il punto è che nella nostra amministrazione non c'è nessuna ragione di convenienza perché questo signore debba prendere volontariamente la scala e andare lui. Cioè, voglio dire, quanto più noi abbiamo introdotto nella pubblica amministrazione le regole molto semplici che da altre amministrazioni sono state assorbite, come Corso sa benissimo e fra l'altro ha dedicato anche interessanti pubblicazioni su questo argomento. Parlo delle regole del merito e dell'efficienza. Chiediamoci quanto più noi introduciamo nella pubblica amministrazione dei meccanismi retributivi che premiano l'efficienza del singolo in base ai risultati che consegue, per l'appunto la scala che prende di sua iniziativa per raggiungere un risultato. Quanto più noi evitiamo questa devastante, indecente pratica, ha perfettamente ragione il professore che lo ha ricordato. Qui, caro Guido, noi siamo ormai avviati attraverso una socialità fraintesa o speculando e strumentalizzando il bisogno alla legge della giungla nelle assunzioni della pubblica amministrazione. Convenzioni con cooperative che nascono per ragioni clientelari, che diventano poi il terreno per acquisire un diritto all'apposto stabile nella pubblica amministrazione. I prepotenti e i favoriti vengono ormai a vita preferiti agli onesti e alle persone che hanno il merito. Questo è il punto. È una pubblica amministrazione che recluta i suoi operatori in questo modo, a prescindere, io dico, dalle qualità della persona assunta, ha inglobato una cultura del favore e dell'abuso. E il burocrate, qualsiasi ruolo svolgerà all'interno della pubblica amministrazione, stabilirà dei rapporti col cittadino utente tendenzialmente improntati alla logica del favore e dell'abuso. Da qui ne viene fuori una pubblica amministrazione che non è interessata all'efficienza. E guardate che la mafia, per infiltrarsi, e questo Messineo lo sa, ha bisogno di una pubblica amministrazione culturalmente corrotta e inefficiente, che sia in grado di essere efficiente soltanto per lei, e che abbia dentro la cultura di chi include l'amico ed esclude la persona che amico non è. Ecco, noi dobbiamo discutere di questo. Voi, a mio avviso, avete oggi la possibilità di riflettere su questi spazi. Avete dei diritti. Io spero che questa cultura del diritto possa informare la vostra azione negli spazi in cui potrete operare. Grazie.